fosfori. Eccoci, eccoci di nuovo in diretta insieme. Benvenuti, benvenuti ai miei ospiti di questa seconda ora. Noi non ci fermiamo mai, per cui mentre voi sentite il GR abbiamo l'avvicendamento qui in studio, il cambio degli ospiti che commenteranno e staranno con me per la nostra seconda ora insieme. Ricordiamo 02-688-4230 per intervenire in diretta, Twitter @ Radio Lombardia, un altro modo per essere con noi, e lo streaming per vederci sempre sul nostro sito radiolombardia.it. Grazie a Silvia Sardone di essere con noi, buonasera, ben ritrovata. Forza Italia e Luca Gandolfi, Italia dei Valori, giusto? Sì. Buonasera. Eccoci di nuovo qui, consigliere provinciale.
Ex. Abbiamo finito il mandato a fine.
Allora, giugno. Le province ci sono, i consiglieri sono ex, la giunta esiste ma lavora gratis. Più o meno esatto. Il punto è questo.
Ci sono i consiglieri città metropolitana.
Ci sono in essere i consiglieri della città metropolitana che stanno
eletti da loro stessi e non dai cittadini.
Eletti da loro stessi e non dai cittadini.
Sì, certo.
Dei consiglieri comunali.
In seconda battuta, diciamo così. Allora, partiamo, non teniamolo più in attesa. Daniele Bonecchi, AGL News, buonasera.
Eccoci, buonasera, un saluto ai tuoi ospiti.
Grazie, grazie.
Ovviamente chi ci ascolta, certo. Sì, beh, direi una giornata impegnativa. Quest'oggi c'è stato un incontro in commercio apparentemente innocuo, nel senso che è stata presentata un'app, cioè un dispositivo per prenotare il posto auto nelle autorimesse, una piccola cosa, diciamo così, però c'è stata una sorta di riconciliazione. Le autorimesse, forse è utile ricordarlo, un paio d'anni fa quando
hanno fatto ricorso,
applicata, sì, Area C fece un ricorso, insomma ci fu un contenzioso molto lungo col comune. Adesso diciamo che è scoppiata la pace con Marani, in quale ha partecipato a questo incontro e ha disegnato un po' il sistema di relazioni che sta cambiando tra il comune e questi operatori, perché effettivamente possono, sostiene lui, possono dare una mano a migliorare, diciamo, la qualità della mobilità. Ecco, nell'occasione abbiamo fatto quattro chiacchiere anche con Bongiardino, che è uno degli esponenti di Confcommercio, per capire un po' cosa sta succedendo in vista di Expo, e lui ha detto che ci sono i gruppi di lavoro anche col Comune di Milano, ma che la situazione va un po' accelerata, perché per esempio sul fronte dell'ospitalità c'è molto da fare, ma anche sul fronte della logistica, perché basta pensare che ci saranno, arriveranno in città, oltre a questi 70-80 paesi ospiti, una infinità di operatori commerciali che utilizzeranno, fra virgolette, la città, per cui ci saranno grandi problemi per il traffico e per la mobilità, per cui bisognerebbe ragionarci per tempo. Oltretutto il Bongiardino ha fatto riferimento anche a un piano per i camper, perché con 2 milioni di visitatori, molti dei quali arrivano dall'Italia ma anche dai paesi stranieri che stanno qui accanto, qui attorno a noi,
non si può sottovalutare questo discorso.
Ci stanno ragionando sopra questo sul primo versante. L'altro versante poi vi lascio.
Sì.
Expo, oggi c'è stata la presentazione della campagna, tra l'altro c'è anche Albanese che fa un po' da testimonio, sì, di questa campagna, sono degli spot, ma soprattutto Sala ha annunciato che domani è un po' il giorno della verità, perché si vedrà per l'ennesima volta, come ogni settimana peraltro, con Cantone e con Martina per decidere alcune cose. Fra queste cose c'è anche l'albero della vita, oltre che diciamo il padiglione Italia, che come si sa è stato praticamente ricommissariato da lui, e un po' le scadenze dell'ultima battuta, perché ormai mancano 6 mesi e le ultime decisioni vanno prese. Vedremo domani come andrà.
Grazie Daniele Bonecchi. Ritorno partendo dalla sua prima notizia, quella di questa pace tra le autorimesse, perché oggi c'era un articolo, ce ne sono diversi che riguardano la nostra città e di riflesso la nostra regione. Milano, il comune striglia i vigili di quartiere, siate più severe, fate più multe. Questo è un po' l'appello a sanzionare la sosta irregolare in doppia fila, che sicuramente crea caos, crea traffico, e abbiamo visto come in fatti di cronaca è successo anche che abbia causato degli incidenti anche mortali, lo ricordiamo, no? Però questo è un po' l'appello. Monta una polemica per Forza Italia. Si tratta di una vessazione per i milanesi, lo dichiara Silvia Sardone, la conosce?
Ma qualche volta
la incontra, che è qui con noi in questo momento. Ma prima di sentire la vostra voce, la sua, che ha subito replicato a questo comunicato, ma anche Italia dei Valori con Luca Gandolfi, sentiamo direttamente la voce dell'assessore alla sicurezza del comune di Milano, scusate Marco Granelli, e l'assessore, scusate, al traffico di Milano, Pierfrancesco Maran.
Sì, noi speravamo che la stretta fosse chiara dall'inizio del mandato, nel senso che io credo che nessuno di noi possa tollerare la sosta irregolare. E l'assessore Granelli fa bene a richiamare tutti al massimo impegno, perché non è una facoltà o una libera scelta sanzionare le auto in doppia fila, o pensiamo quelle che oscurano la visibilità agli incroci o che addirittura stanno sulle strisce pedonali o sui posti riservati ai disabili. È un obbligo dell'amministrazione che va perseguito, perché ne migliora tutta la comunità.
Ecco, mi domandavo se c'era un legame, no? Cioè, di queste multe e questa rigidità che porta anche, insomma, a non lasciare la macchina ma cercare dei parcheggi. Torniamo alle concessionarie di prima. Cosa c'è che non va in questo comunicato, Sardone, che subito siete partiti come Forza Italia e lei come portavoce, insomma, su questo tema? È giusto fare ordine, no?
No, allora, delle due l'una. Allora, se prima i vigili non facevano le multe a quelli che erano sul posto disabili, che ostruivano la visuale, cioè gli esempi, diciamo, quelli più eclatanti di, certo, cui parlava prima l'assessore, c'è un problema, perché
dov'erano, dice lei.
Esatto, dov'erano. Siccome io penso che prima, cioè che invece la ratio sia un'altra, la volontà, e cioè spremere i cittadini milanesi e fare cassa in tutti i modi possibili ed immaginabili, ritengo che questo comunicato abbia un unico obiettivo, è quello di fare cassa. Ma non lo dico io, perché tra l'altro, cioè, ha messo anche gli obiettivi. Cioè, lui nel comunicato dice che ogni vigile di quartiere deve fare 1000 verbali al mese.
Ah, ha fatto la lista della spesa.
3000 multe in più rispetto all'anno scorso. E mi dispiace sottolineare anche il fatto che non è che qua c'è scritto deve sanzionare di più quelli che fanno certe cose. Cioè, lì nell'audio che abbiamo ascoltato,
sì,
sembra quasi che prima i vigili non facessero un caspiterina di nulla. Dato che non è così, perché ovviamente non è così, perché se non la facevano, allora perché non sono intervenuti prima? Stanno intervenendo adesso perché vogliono far cassa, e addirittura lo fanno in una maniera spudorata e mettono gli obiettivi, cioè gli dicono: guarda che tu, Ciccio, ti informo che tu devi fare più verbali e devi incassare di più. Allora basta vedere i cittadini come delle mucche da mungere, perché non c'è più latte da ciucciare, non ce n'è, cioè abbiamo finito, abbiamo dato tutto. E la TASI, e aumentano le piscine, e aumentano i musei, e aumentano le multe.
L'ha vista questa notizia, Sardone? Muore a 90 anni e lascia 70.000 euro a Palazzo Marino per gli anziani soli. Io, se fossi in lei, andrei a controllare se questi soldi vengono e come vengono.
Ma sono diminuiti i numeri, cioè il Comune di Milano, poi concludo, il Comune di Milano dà un aiuto, dà un assegno di sostegno al minimo vitale. Ok, lo dà. Se sono ridotti questi assegni, addirittura, cioè, su una zona in cui ce ne sono 150 sono in attesa, e sono in attesa perché non ci sono i fondi, l'hanno scritto nero su bianco, io l'ho anche denunciato. Quindi sono contenta che questa signora metta a disposizione un fondo per quello, lo trovo un gesto meritevole. Non penso che chi è all'amministrazione gestisca, dubito che siano poi indirizzati in quel senso, perché credo che entrino nella cassa del comune, che poi utilizzerà per pagare altro, robe inutili, manifestazioni inutili, tutto fuorché quello che serve.
Mi faccia sentire anche la voce di Luca Gandolfi, IDV. Prego.
Allora, io distinguerei, nel senso che ho ascoltato l'intervento di Maran e mi ha rincuorato un pochino, perché effettivamente il comunicato che avevo letto di Granelli poneva la questione sotto un punto di vista che sembrava proprio quello che ha appena illustrato la Sardone, cioè,
certo,
di fare cassa.
Certo.
E io no, sinceramente, non sono qui per difendere a spada tratta una posizione che sembrava assomigliare troppo a quella che era la politica che aveva portato avanti l'amministrazione precedente e quelle precedenti ancora, che erano di disegno politico opposto a quella di Pisapia e alla rivoluzione gentile che Pisapia si è proposto e noi abbiamo sostenuto affinché portasse avanti. L'approccio di Marani invece mi è piaciuto di più perché ne ha fatto una questione di regole da rispettare sulla strada, da far rispettare, nell'interesse di tutti quelli che la strada la vivono poi, perché alla fine le regole ci sono proprio per consentire a pedoni, ciclisti, che avrei voluto sentire ricordare, perché in tutto l'elenco, io purtroppo ci ho fatto caso, in tutto l'elenco mancava quelli che parcheggiano nelle piste ciclabili. E questo è abbastanza strano, perché io so che l'assessore Maran è da sempre molto sensibile a questa tematica, addirittura ricordo che proprio il suo primo intervento da assessore era stato proprio un richiamo affinché vi fosse più attenzione nel far rispettare i percorsi e le piste ciclabili che sono presenti nella città. Cosa che però io devo dire su questo versante... non sono poi così esaltato dai risultati che fino ad ora ha mostrato questa amministrazione, perché un conto è dire sì, si sono fatte più multe per far rispettare, io parlo delle ciclabili, gli spazi delle ciclabili rispetto all'amministrazione precedente, ma se queste multe vengono fatte prevalentemente di notte, quando le ciclabili le usano veramente in pochi e non di giorno, e mi capita nessuno, di giorno di vedere camion, pullman, di tutto e di più parcheggiati sulle ciclabili, come ciclista mi arrabbio e non voglio usare termini più coloriti.
I ciclisti sono proprio bravi, precisi, educati.
Non sono qui per difendere chi non rispetta le regole, sono qui per fare in modo che le regole vengano rispettate. Dato che io mi auguro non che si facciano mille multe.
Che i vigili vanno in bicicletta.
Io non mi auguro che si facciano mille multe in più o si raggiungano obiettivi in termini di totale di multe. Mi auguro che si riescano a far rispettare le regole del codice della strada e a far vivere il traffico e la viabilità come qualsiasi città moderna dovrebbe riuscire a fare.
Ecco, abbiamo dato conto anche di questa notizia di oggi, anche per dire attenzione ai cittadini milanesi, insomma c'è questa stretta, c'è questo giro di vite, per cui più disciplina che deve partire anche per il rispetto degli altri e poi attenzione, come diceva Silvia, se no il portafoglio si alleggerisce ancora di più. Salvini vuole l'esercito per le case ALER occupate, controlli in tutti i condomini, questa è la dichiarazione di cui abbiamo parlato già nella prima ora, ma mi interessa anche il vostro punto di vista. Entreremo tra poco in merito anche a quest'altra notizia, però per ora pubblicità per noi.
Pane al pane torna tra poco su Radio Lombardia. Non ci fermiamo mai.
Discoletto Suite.
Scrivo una lettera per te, così ogni tanto riderai, perché l'amore fa ridere, lo sai.
Le serie alle 22, Discoletto Suite. Discoletto Suite. Discoletto Suite.
Discoletto Suite. Tutte le notti Radio Lombardia diventa Suite.
Solo su Radio Lombardia.
Non ci fermiamo mai.
Wow, che giardino curato! Hai cambiato giardiniere?
Sì, mi sono affidata a Gallo Giardini e questo è il risultato.
Peccato non avere un giardino tutto mio.
Beh, può curare le piante del tuo terrazzo o puoi proporlo nel tuo condominio per la gestione 2015. Oltre a interventi a chiamata, fanno contratti annuali, dai piccoli giardini ai grandi parchi, privati, condominiali e aziendali.
Li chiamo subito per un preventivo. Dammi i contatti.
820 3020 o gallogiardini.it.
E per le piante ad alto fusto, tra poco è la stagione delle potature. Gallo Giardini. Passione, eleganza e natura si fondono per creare la nostra professione.
Amore, no, non posso stare senza.
Vai in onda la puntata numero 9000 della tua soap opera preferita, ma ti rendi conto che...
No!
A. Il protagonista muore per la quinta volta. B. La TV sfarfalla. Se è B, ora puoi contare su Eni SOS Casa, la polizza assicurativa che copre i piccoli guasti domestici. Scopri tutto su soscasa.eni.com. Eni Gas e Luce, la soluzione più semplice.
L'appetito vien mangiando.
E se hai fame di risparmio, da Iperdì puoi abbuffarti.
Dal 23 ottobre al 5 novembre, prezzi pazzi.
Vino gocce d'uva, bianco, rosso e rosato, acquistando un cartone da 6 bottiglie, solo 99 centesimi l'una.
Special menu miglior cane Morando, 4 kg, 3,99 euro.
Coco Pops Kellogg's, 375 grammi, 1,99 euro.
Con la gran festa d'autunno, vari tagli di suino a soli 4,49 euro.
E dal 30 ottobre c'è anche il vino novello.
Iperdì.
Il piacere del risparmio.
Carburanti Esso, concepiti per dare alle tue attività quotidiane un vantaggio concreto.
8 euro in punti dopo il secondo utilizzo della tua carta payback non ancora usata la Esso. Rifornimenti di almeno 20 litri nelle stazioni Esso partecipanti fino al 7 dicembre. 960 punti per ogni utilizzo. Regolamento su payback.it.
Per la tua pubblicità su Radio Lombardia
chiama il numero verde
800 497 497.
Radio Lombardia.
Anche per la tua pubblicità non ci fermiamo mai.
Pane al pane 02 6884 230. Pane al pane at radiolombardia.it.
Ed eccoci di nuovo in diretta. Un altro tema che tocca da vicino, quello dei tagli, quello delle difficoltà di realizzare poi una qualsiasi forma di continuità rispetto a servizi che possono essere erogati ai cittadini in quanto comunque diritto rispetto alle loro tasse. Noi partiamo di così, lo leggo come mi arriva da Repubblica. Partono i lavori per fermare il Seveso, ma in cassa ci sono solo 30 milioni su 140 che ne servono. Allora, abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, quando ci sono state purtroppo le forti piogge che hanno visto il dramma della Liguria, per noi non è stato così, e si parlava del Seveso, sempre si parla del Seveso quando il clima fa un po' le bizze, e in prossimità della prossima settimana c'è già previsto questa situazione molto delicata, perché arriva da una serie di sbalzi termici, per cui ancora bombe d'acqua, forti precipitazioni. Un lavoro che termina a prendere il via, e se parte però parte senza soldini in tasca. Ne parliamo con dottoressa Rossella Rivolta. Sindaco, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, io lascio a lei la completezza della notizia, in quanto appunto come sindaco di Lentate sul Seveso sa benissimo quali sono le situazioni di allerta e quante volte durante l'anno, soprattutto con questo clima che sicuramente ha mutato il suo percorso, siete costretti ad attivare.
Beh, noi abbiamo un triste ricordo, che è l'8 luglio di quest'anno,
come no,
in quale il Seveso è esondato in una zona in cui ci sono diverse abitazioni, e quindi abbiamo avuto parecchi danni,
come no,
alle abitazioni stesse e anche a delle attività produttive, per cui difficilmente si potrà dimenticare quel giorno.
Certo.
Il problema è che al Seveso si deve mettere mano. Non c'è sicuramente più tempo
certo,
per le attese, e direi che questo è un momento anche favorevole, perché se ne sta parlando parecchio, per fortuna, quindi l'attenzione non manca. Devo dire che però anche come amministrazione ci avevamo pensato anche prima.
Ma i soldini ci sono o no? Si può partire con queste vasche?
Allora, intanto la vasca di laminazione non è
la soluzione,
il rimedio di tutti i mali, assolutamente no. Noi abbiamo partecipato a questi tavoli di confronto con Regione Lombardia, con Alpo, io ero anche lunedì scorso, poi ovviamente la notizia è stata ripresa da Repubblica proprio per quello, perché ho fatto un intervento. Allora, ripeto, le vasche non sono l'unica soluzione, tant'è che noi avevamo partecipato a questo bando per il quale inizieranno presto i lavori, e diciamo in una piccola parte verranno sistemati gli argini, ma non solo, per esempio anche il parcheggio che c'è attiguo, proprio per migliorare anche la qualità dell'acqua che entra nel Seveso, perché non dimentichiamo,
certo,
uno dei temi anche l'inquinamento.
L'inquinamento.
Esatto, e proprio su questo fronte saremo anche, diciamo, ospiteremo un impianto di fitodepurazione, un impianto di fitodepurazione che ha un costo di 2 milioni di euro, di cui 1,4 peraltro viene erogato dalla Regione Lombardia attraverso questi fondi europei, e 600 invece verranno destinati dalla Sud e Seveso Servizi, vale a dire diciamo il depuratore che insiste in quella, in quell'area sempre ridossata al Seveso, e per il quale appunto l'impianto di fitodepurazione avrà diciamo il valore aggiunto dell'affinamento delle acque di superficie, in particolare quando c'è il troppo pieno, come, come appunto quando c'è la bomba d'acqua che ha nominato lei prima.
Certo.
E quindi andrà anche a diminuire quella che è la, la portata dell'acqua che viene immessa. È un progetto grosso che sta partendo, c'è il preliminare.
Ne seguiremo, certo, ne seguiremo il percorso e speriamo anche la rapidità di esecuzione, proprio per quello che lei aveva.
Questa è fattiva già, mentre appunto per quanto riguarda le vasche di laminazione, noi non abbiamo detto no, nel senso che ci deve essere però l'apporto di tutti gli altri siti individuati, perché la sola vasca di laminazione allentate non avrebbe alcun senso.
Certo.
Abbiamo fatto delle osservazioni perché riteniamo che per dove è stata ubicata ci sia appunto da lavorarci, c'è necessità di un rimodellamento diciamo per andare a sfruttare quella che è una cava dismessa, e riteniamo che il volume, i metri cubi richiesti da AIPO possano essere soddisfatti anche in quel modo. Ma non solo, abbiamo addirittura, perché questo sarebbe...
Devo sintetizzare, sindaco, le chiedo scusa, sì, ma siamo in diretta, prego. No, dico, concluda pure il ragionamento.
Una piccola vasca che invece è a monte, perché è vero che parliamo di un sistema idraulico, ma a noi interessa che le case dei nostri concittadini non vengano più riempite dall'acqua del Seveso, e quindi abbiamo richiesto un'altra piccola area di esondazione che di fatto esisteva anni addietro, c'erano delle aree goleniche in cui il Seveso usciva bellamente e non creava tutti questi problemi.
Va bene, sindaco, ci riaggiorneremo, cercheremo di seguire, abbiamo dato voce a un tema che sicuramente tocca tantissimi, ampio anche proprio come territorio, e quindi come conseguenza anche come numero di cittadini che sono coinvolti in maniera diretta. Grazie, buon lavoro.
A lei.
Grazie
a tutti.
Ecco, io riporto questo tema, se volete commentarlo, ma anche dal punto di vista di lavori fermi nel tempo, lunghi e poi che arrivano senza soldini in tasca. Prego, partiamo da lei, Gandolfi.
Ma intanto ho apprezzato molto l'intervento del sindaco, perché ha spiegato bene le possibili soluzioni che ci possono essere, ci devono essere per risolvere questa tipologia di problemi. Ha fatto bene anche a ricordare il problema della qualità dell'acqua, perché non è secondario non solo per l'inquinamento, ma anche perché la vasca di laminazione, che poi serve per far defluire e accumulare l'acqua quando ce n'è una sovrabbondanza, ha anche il problema, come dire, che poi l'acqua ristagna una volta finita l'emergenza, e quindi può causare cattivo odore, ed è anche questa una delle ragioni per cui spesso i territori in cui si pensa di dislocare le vasche di laminazione fanno opposizione. Quindi questo provoca poi rallentamenti, problematiche di non secondaria importanza, perché poi è giusto e corretto tenere conto anche di quelle che sono le legittime rimostranze delle popolazioni che si trovano anche a subire dei disagi, certo dovuti e pensati per risolvere un problema che riguarda magari un numero maggiore di persone, che però non può essere ignorato. Detto questo, il problema, poi possiamo stare qui delle ore a parlare sulle possibili soluzioni, ma il problema è che mancano le risorse per attuare.
È quello, non solo lì.
Ci sono le multe.
E lì.
Sono a posto.
Beh, non mischiamo cose che non c'entrano nulla. Capisco che la frase ha effetto, ma non c'entra in questo contesto.
La TASI?
No, il problema, secondo me, voglio distaccarmi dal solito teatrino della politica e tentare di fare una riflessione proprio, come dire, a voce alta. L'impressione è che la classe politica, senza andare a vedere destra, sinistra, centro e via dicendo, ma la classe politica sia venuta meno in questi anni, in questi decenni, al suo compito principale, cioè quello di ragionare da politici. Il politico non è un mero matematico,
non può
limitarsi a dire non ci sono i soldi perché incassano noi soldi. Il politico deve ragionare anche nel medio-lungo periodo, deve valutare quelli che sono sì le risorse che ha a disposizione, ma anche i potenziali danni che si ritrova a dover dare una risposta nel momento in cui accade quello che uno non vorrebbe mai che accadesse, ma che però, purtroppo per condizioni meteo che periodicamente si verificano, può avvenire.
Per incuri e per ritardi.
Da un lato bisogna fare una corretta politica dell'uso del territorio sul consumo di suolo. In Italia oramai è appurato da tutti che c'è stato un eccessivo consumo di suolo e questo poi ha delle conseguenze. Un consumo di suolo spesso e volentieri anche abusivo, in zone che non dovrebbero essere soggette a edificazione, che pure lo sono state e sono state sanate da periodici.
Certo, e che quindi non possono non
avere conseguenze.
Non avere conseguenze, ma purtroppo allora, non possono permettere lo stupore.
Cosa fare? Noi non possiamo sempre andare poi a inseguire le emergenze e poi senza essere neanche in grado di dare delle risposte compiute, perché purtroppo lo vediamo in tutte le situazioni in cui abbiamo avuto dei fenomeni in cui si sono create dei veri e propri drammi sociali, perché poi
nelle
emergenze vanno poi di mezzo anche le economie locali.
No, all'emergenza, se non è un'emergenza, perché in questo caso
va fatta un'adeguata prevenzione. La prevenzione la si fa facendo politica veramente.
Prego,
politica,
una battuta anche, poi la faccio riparlare dopo. Sardone, che ho il GR, però le faccio fare una battuta, prego.
No, vabbè, faccio dopo.
Sicura?
Sì,
aspettiamo? Va bene. Allora restate con noi 02688-4230 in streaming su Radio Lombardia, Twitter, @RadioLombardia. Tra poco sentiremo il convento anche di Silvio Sardone. Abbiamo appena sentito quello di Luca Gandolfi, Italia dei Valori, e adesso la parola alla regia, alla redazione con Filippo Colombo.
Buonasera, un immigrato di 43 anni è stato accecato da due giovani che gli hanno spruzzato negli occhi gas urticante al peperoncino con uno spray prima di scappare a tutta velocità in macchina facendo perdere le proprie tracce. È successo alle 14.30 a Morbegno in provincia di Sondrio. Secondo i carabinieri si tratta di un episodio a sfondo razzista. La vittima è un ambulante di 43 anni di nazionalità indiana, residente in un paese della Valtellina con regolare permesso di soggiorno. Soccorso da alcuni passanti, l'uomo è stato trasportato in ospedale, poi ha presentato denuncia ai carabinieri. La Guardia di Finanza di Sarnico, in provincia di Bergamo, ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore dell'edilizia, diversi reati contestati a tre persone della zona e al loro commercialista che invece è di Milano. Le indagini hanno permesso di scoprire ripetuti reati tributari e un vasto numero di lavoratori irregolari. Il danno all'erario è stato quantificato in oltre 31 milioni e 300 mila euro, oltre a 6 milioni e 800 mila euro erotti di fatture per operazioni inesistenti messe nei confronti di imprese e clienti. Per presunti contratti fantasma di collaborazione e consulenza per i quali la Regione Lombardia ha speso oltre 260.000 euro tra il 2008 e il 2011, tre ex assessori delle scorse giunte Formigoni e sette ex consiglieri sono indagati dalla Procura di Milano. L'accusa è di falso e truffa ai danni dello Stato. I tre ex assessori indagati sono Domenico Zambetti, arrestato poi tra l'altro per l'accusa di collusione con l'Andrangheta, Giulio Boscagli, cognato dell'ex presidente Formigoni, e Mario Scotti. Ha urtato con l'auto una bicicletta facendo cadere per terra una studentessa, ma invece di soccorrerla è prima fuggito e solo in un secondo momento è andato in caserma dai carabinieri. Il guidatore, un operaio di 42 anni, non ha potuto però evitare la denuncia di omissione di soccorso ai danni della giovane, accaduto ieri a Castano Primo in provincia di Milano. I militari erano comunque già riusciti a identificare la macchina dell'uomo. È stata riaperta la scuola media Grossi di Lecco dopo il crollo del controsoffitto martedì pomeriggio in un'aula in quel momento deserta. Il dirigente scolastico ha però chiesto al comune proprietario dell'immobile garanzie sulla sicurezza. E con i tagli del governo è a rischio il riscaldamento nelle scuole per l'intero anno scolastico, lo ha detto il presidente della provincia di Brescia, il PD Pierluigi Mottinelli. Dal 2010 a oggi, ha detto Mottinelli, la provincia di Brescia ha subito tagli per circa 40 milioni e se saranno mantenute le previsioni contenute nella legge di stabilità subiremo tagli per oltre 102 milioni di euro. Così appunto il presidente della provincia di Brescia. Laura, te la linea.
Grazie, grazie a Filippo Colombo. Prego la parola subito a Silvia Sardone, che poi voglio tornare sul tema delle case popolari occupate e di questa dichiarazione molto forte fatta da Salvini. Prego.
Vado sul Seveso.
Sì,
io.
Sì, deve finire. L'ho interrotta. Non sia mai.
Ma io posso, mi adeguo.
No, ci arriviamo. Okay. Abbiamo tempo. Ci arriviamo tra un attimo.
Allora, io in questi giorni ho deciso di leggere un libro comico, che è il programma elettorale di Pisapia. Mi sono messa a leggere questa trentina di pagine ed è divertentissimo, perché tutte le cose che ci sono dentro non sono realizzate. Una di queste è risolvere il problema del Seveso. Quindi sono convinta che non ce la faccia prima del fine del suo mandato, perché se l'ha inserito lì dentro
era in campagna elettorale, giusto?
Sì,
questo?
Sì. È bello, si chiama un programma elettorale di candidato sindaco Giuliano Pisapia, in rosso l'hanno scritto, nel caso qualcuno potesse avere dei dubbi. Forse perché ci sono tutti i partiti di sinistra estrema che lo sostengono, quindi. Però c'è, allora a quel punto io mi dico, no? Voglio fare un discorso non in politichese come ha fatto il mio collega, quindi voglio parlare. Dicono che adesso non ci sono soldi, però hanno aumentato i musei, gli impianti sportivi, perché da 4 a 7 euro l'ingresso per entrare in piscina, la TASI, il biglietto ATM. Allora io, se fossi Asciura Maria, le multe. Allora, io se fossi Asciura Maria dico, ma scusami, ma com'è possibile che non hai soldi? Mi spremi come se fossi il Pompelmo quando vuoi fare l'aranciata di Pompelmo e dici il succo di Pompelmo e tu mi dici, ma scusami, com'è possibile che non hai soldi? Allora io mi sono posta qualche dubbio su come vengano spesi, però mi ha veramente creato un altro un po' di inquietudine quello che ha detto il sindaco di Lentate, che è dello stesso partito, mi risulta, di Maran, e cioè ha detto che era preoccupata sulla qualità dell'acqua del Seveso. Perché io c'ero durante l'assemblea pubblica dove c'era Maran, la De Cesaris, tutti quanti, quando dopo che è esondato il Seveso, per parlare del progetto, e in quell'occasione Maran ha rassicurato tutti i cittadini presenti, e quindi anch'io mi sono sicuramente sentita rassicurata da Maran quando ha dichiarato: rassicuro i cittadini che l'acqua del Seveso non è inquinata. Allora, delle due l'una, uno delle due dice bugie. Io a questo punto mi fiderei un po' di più del sindaco di Lentate. Però, parlando sempre di sindaci, dato che mi viene in mente, volevo fare una domanda al mio collega.
Prego.
Dato che è sindaco di Genova, perché quando mi viene in mente esondazione, adesso purtroppo quando è esondato era teatro, secondo lei, se esonda il Seveso il 7 di dicembre quando c'è la prima della Scala, Pisapia fa come il sindaco del suo stesso partito di Genova o lo alza il sederino dalla poltrona della prima della Scala e va a vedere che cosa succede sul Seveso? Adesso come adesso probabilmente sì, perché memore del suo collega dice non sarà più così fesso, però in ogni caso diciamo che io vedo molte assonanze tra due sindaci, uno quello di Genova e uno Pisapia, che hanno ben in mente che cosa dovrebbero fare, che hanno anche già il progetto in mano, ma che per iter amministrative...
Ma se non ci sono i soldini...
Ma come fai a non avere i soldi se mi tassi come non so che cosa?
Ma metà di queste tasse vanno a Roma.
Sì, la metà delle tasse vanno a Roma e l'altra metà rimane qua?
Lei dice, li stanno usando male.
E allora, esempio del biglietto ATM, poi chiudo. Allora... sono aumentati i servizi ATM? No, io prendo la verde tutte le mattine, porca miseria, addirittura adesso è rallentato perché ogni mattina c'ha un problema diverso in stazione centrale. Allora io mi domando, o tu questi aumenti li usi per aumentare i servizi, ma dato che i servizi non li hai aumentati, perché cosa li usi? E non mi puoi dire che non hai soldi.
Chiaro il concetto. Una battuta Gandolfi, poi voglio parlare di Salvini.
Sì, allora,
non di Salvini, delle case popolari.
Sì, certo.
È un'altra roba.
Visto che la Sardone, la simpatica Sardone, no, devo dire,
non ha volontà di starti simpatica.
Non ha importanza. Ha ricordato il programma di Pisapia e si è soffermata tanto a criticare Pisapia. Mi viene il dubbio che si sia dimenticata che esiste ed è esistita, esiste ancora, perché la giunta è ancora in carica, anche la provincia di Milano. Come provincia di Milano io ho partecipato a diverse commissioni in cui è stata analizzata la questione, la problematica delle esondazioni del Seveso, anzi in più di un'occasione abbiamo anche fatto dei richiami in sede di consiglio provinciale per una maggiore attenzione, e sono portato a credere che il presidente della provincia, che è ancora in carica,
è colpa di podestà.
Se c'è esondazione del Seveso, io ho fatto un discorso molto diciamo più
no, perché una certa stazza si potrebbe mettere in mezzo.
No, semplicemente non esiste la responsabilità di una sola istituzione che è alla fine del percorso del Seveso. I problemi del Seveso si risolvono non solo nel luogo finale, ma anche lungo tutto il percorso. Allora,
politico.
Poi, no, percorso proprio il Seveso.
Pensavo il percorso di competenza.
Allora, perché nel programma elettorale?
Sul discorso del programma elettorale, intanto la informo che quelle 30 pagine sono solo la sintesi finale, perché il programma iniziale superava le 100 pagine. Io l'ho
non
letto.
Non ce la posso fare.
Io non ce la posso fare.
Già con le 30 ero proprio stesura, i crampi.
Poi quella ridotta a 54 pagine, poi quella finale.
No, io quello dei 30.
Più leggera, diciamo, delle 30.
Io quello ho letto.
Non siamo riusciti, la giunta Pisapia non è ancora riuscita a completare, ad attuare tutto il programma, non ha neanche finito il mandato. Sicuramente, allora, mentre Podestà è verso la fine,
certo,
direi.
Certo.
Ha superato la fine.
Ma non l'ha messo nel programma elettorale il Seveso,
Io non sto parlando solo del Seveso.
Via Padova è meglio di Milano, c'era nel programma.
Dove vive la Sardone?
Via Padova, che è il meglio di Milano. Cioè io sono in una via
Se vive in Italia, se si è accorta che il paese sta affrontando una crisi economica. E se si è accorta che i tre governi non eletti dai cittadini, non hanno fatto altro che tagliare risorse agli enti locali.
L'ultimo eletto dai cittadini era quello di Berlusconi, se lo vogliamo ricordare, magari.
Certo.
Sono tutti gli altri.
Io sto criticando i tre governi che hanno seguito.
Siamo uniti nella lotta.
Perfetto. Ecco, allora vedo che si ricorda che hanno agito tre governi che hanno fatto tagli massacranti per tutte le istituzioni, quindi quelle istituzioni locali, province, comuni, non sono riusciti, nessuno né destra né sinistra, a portare avanti quelli che erano i buoni intenti che avevano scritto nei loro programmi. Perché? Perché si sono ritrovate con meno risorse di quelle che auspicavano di poter avere. Quindi è un discorso molto semplice, non c'è da fare, come dire,
o io scommetto con che il programma lo riprende fotocopia per la prossima volta. Se così fosse,
Si presenterà Di Pietro.
Però sono sicura, dato che oggi
a Milano si presenterà Di Pietro.
Io sono contenta.
Salvini
che si Di Pietro,
sta facendosi sentire in maniera forte, perché anche dietro questa dichiarazione di oggi chiedo se c'è un percorso di campagna elettorale, quando l'avevo chiesto per le altre dichiarazioni della scorsa settimana, proprio. Mi era stato risposto da diversi esponenti della Lega, certo che sì, è già cominciata, peraltro lo stesso Salvini aveva detto se me lo chiedono sono pronto a fare sindaco di Milano, cioè a candidarsi. Ora sentiamo anche questo discorso di Di Pietro, tra poco ce lo spiega meglio, ma volevo capire qual è la vostra posizione rispetto a Salvini vuole l'esercito per le case popolari, 4-5 vigili non servono a nulla, casa per casa, mi viene in mente così un'immagine da film americano, questi comandi che salgono su per le scale per a porta controllare tutti gli abitanti delle case popolari, e se c'è qualcuno di irregolare venga messo in strada. Devono prendere e buttarlo fuori immediatamente, questo è testuale il commento. Si fa riferimento, partendo da un condominio Haller di zona Corvetto, credo in via Comacchio 4, dove si trova in realtà solamente un gruppo di condomini abusivi. Non esistono né citofoni o portineria, non c'è più numero civico, vivono abusivamente nell'appartamento una trentina di famiglie, non una, una trentina di famiglie. Qui si segnala tutte peruviane, ora non so se questo è un dato certo, ma direi che non ci ne importa niente, insomma non è certo un problema dell'etnia o dell'appartenenza. Prego, parto ancora da Gandolfi, sì, perché mi interessa anche poi parlare del discorso di Pietro e poi volevo sentire la Sardegna. Dobbiamo allora essere sintetici se vogliamo parlare di tutto.
Speriamo, me ne vengono in mente tante di cose da dire con riferimento a questa affermazione di Salvini. Intanto che non è molto originale, non ha molta fantasia, perché all'inizio del mandato in consiglio provinciale ricordo che abbiamo fatto una commissione sicurezza presieduta dal consigliere, poi anche onorevole senatore Milone, il quale visitando un quartiere popolare di Milano lanciò la proposta dei militari nei quartieri popolari, quindi di sicuro non è originale e altrettanto di sicuro, almeno dal mio punto di vista, non è la risposta politica a nulla. Questo non vuol dire che non esista un problema serio e che merita di essere affrontato con decisione per quanto riguarda le occupazioni abusive. Ma di certo mandare i militari per buttare fuori, poi non si sa dove metterli, non è una risposta politica seria. Non è una risposta politica seria, soprattutto se uno poi mi fa seguire.
Meno fattibile,
esatto,
nell'esercizio.
Mi viene a dire che vuole fare pure il sindaco di Milano. Non è così che si risolvono i problemi.
Forse invece per molti,
questo
modo di affrontare il problema potrebbe essere.
Va affrontato con decisione, siamo d'accordo. Però il problema, politicamente, secondo me, va posto anche all'origine. Perché se c'è un fenomeno di occupazione abusiva è anche perché c'è una sproporzione pazzesca tra quelle che sono le esigenze sempre maggiori di persone che hanno l'esigenza di un'edilizia residenziale pubblica, quindi non edilizia convenzionata che non, ad oggi non se la può più permettere nessuno.
E credo che siamo anche oltre gli stranieri, perché anche noi italiani vedevamo dai dati, insomma.
Quindi l'assegnazione alloggi può avvenire sugli alloggi esistenti, non si costruisce più edilizia residenziale pubblica. Questo è un problema non solo di Milano, è un problema che un governo serio del paese si deve porre, soprattutto se vuole pensare di essere un governo di centrosinistra, con all'interno anche delle componenti di destra.
Chiarissimo. Sardone, cosa pensa?
Sapete che era nel programma di elettorale di Pisapia anche questo?
Andare con i militari nelle scale, buttare fuori la gente, non credo.
Quello di dare uno stop alle occupazioni abusive. Quindi, e infatti sono raddoppiate. Cioè,
è diventata l'ufficio stampa? No.
No, giuro che me lo sono letto. Ieri l'ho letto tutto. E quindi guardandomi le cose, quindi vi dico con assoluta certezza che c'è stop alle occupazioni abusive. Allora, e quindi infatti sono raddoppiate. Ma al di là di questo, il problema è la paura delle persone. Io ricevo tutte le settimane delle segnalazioni di persone che mi dicono: io ho paura anche a stare a casa perché nel mio condominio entrano e anche quando la
le
casa
sono appena escono di casa entrano.
No, anche con le persone dentro.
Questa persona
che abita nella zona di Lambrate mi ha detto proprio che lei ha paura nello stare a casa la sera, perché la notte, dato che loro vanno a tentativi, anche quando ci sono le persone dentro. Allora io dico che una cosa di questo tipo non si può portare avanti. E se parliamo di nuova edilizia per le case popolari, va benissimo. Ricordo solo che Renzi, quando si è insediato all'inizio, quando faceva le slide con il pesciolino rosso, aveva detto anche che avrebbe fatto un bel piano casa.
Ma guarda, io non sono qui per difendere Renzi, questo
visto.
È poco sicuro. No, te lo dico, se ti aspetti che difendo Renzi.
No, non mi interessa quello che. Io volevo fare un discorso articolato indipendentemente da. Quindi io voglio dire, se il governo a livello centrale doveva fare quello, oggi non lo fa. Quindi i comuni devono rimboccarsi le maniche e dire: bene, che cosa mettiamo in campo noi per combattere questo fenomeno ingiusto? Secondo me il comune di Milano è lassista. Cioè dice: questa è gente che tanto dopo non so dove piazzarla, a questo punto che occupi le case e chi se ne frega. Anche perché io ho presente gli immobili di via Tommei, perché sono andata a vederli, lì che cosa succede? Che lì hanno sgombrato molte abitazioni, perché dovevano ristrutturare l'immobile. L'immobile non hanno più avuto i soldi per ristrutturarlo, sono rimaste le case vuote e le persone sono entrate ad occuparle. Cioè, era una roba assolutamente prevedibile questa. Però cosa mi sembra? Che si abbia un po' la volontà a quel punto di lasciarle lì, perché sennò questa gente dove la metto? Allora, probabilmente l'esercito, io capisco che è una roba che qualcuno fa paura. Io ero più sicura quando avevo l'esercito nelle strade, non ho paura a fare il nome dell'esercito. Non mi sembra non ho paura, perché se io vedo
non
una
si
camionetta
sente minacciata dalla divisa, insomma.
No, io sono una camionetta, sono solo che
ma la utilizzerei per scopi un po' più intelligenti,
sì,
sinceramente.
Sì, certo, e cioè fare la sicurezza.
Cioè, ad esempio, noi in Italia abbiamo un problema di 'ndrangheta, di mafia,
sì,
per quello io utilizzerei.
E allora lasciamole tutte occupate le case e siamo tutti felici e contenti così. Allora,
pubblicità per noi, Sardone, devo andare in pubblicità.
Pane al pane, torna tra poco su Radio Lombardia. www.radiolombardia.it.
Tutte le news della Regione Lombardia, classifiche, programmi e la canzoni preferite
che hai sentito in onda.
www.radiolombardia.it.
Anche sul web.
Non ci fermiamo mai.
Tesoro, allora prenoto per Parigi?
Sì, però che stress, tesoro. Il check-in, le attese per i bagagli e i bimbi che scappano.
Alt, idea, ci andiamo in treno notte.
Un compartimento tutto per noi, comodo. Bambini, tutti in carrozza.
Sì! Il viaggio per Parigi dura un sogno. Treno notte in compartimento 4 cuccette con destinazione Parigi. Offerte smart a partire da 55 euro a persona. Puoi acquistare i biglietti Tello su trenitalia.com, nei punti vendita Trenitalia e al sito internet tello.com.
Col TH, tello.com.
Offerta smart a posti limitati e soggetta a restrizioni.
L'appetito vien mangiando.
E se hai fame di risparmio, da Iperdì puoi abbuffarti.
Dal 23 ottobre al 5 novembre, prezzi pazzi.
Vino gocce d'uva, bianco, rosso e rosato, acquistando un cartone da 6 bottiglie, solo 99 centesimi l'una.
Special menu miglior cane Morando, 4 kg, 3,99 euro.
Coco Pops Kellogg's, 375 grammi, 1,99 euro.
Con la gran festa d'autunno, vari tagli di suino a soli 4,49 euro.
E dal 30 ottobre c'è anche il vino Novello.
Iperdì.
Il piacere del risparmio.
Sei rientrato in casa appena in tempo. Ma purtroppo. A. Il bassotto di tua moglie ti odia anche oggi. B. Un colpo di vento ha rotto un vetro. Se è B, ora puoi contare su Eni SOS Casa, la polizza assicurativa che copre i piccoli guasti domestici. Scopri tutto su soscasa.eni.com. Eni Gas e Luce, la soluzione più semplice.
Per la tua pubblicità su Radio Lombardia,
chiama il numero verde
800-497-497.
Radio Lombardia.
Anche per la tua pubblicità, non ci fermiamo mai.
Pane al pane, 02-6884-230. Pane al pane at radiolombardia.it. Pane al pane, su Radio Lombardia, non ci fermiamo mai.
Non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, e siamo ancora qui in diretta insieme fino alle 18, ultima parte di questa nostra seconda ora, che va a chiudere con la voce di Stefania Cattaneo, Trevi Meteo. Buonasera Stefania.
Buonasera Laura, buonasera a tutti gli ascoltatori, ci avviciniamo al weekend ormai.
E ci avviciniamo alla grandissima, perché insomma mi sembra che questa settimana non abbiamo fatto altro di voce in voce che confermare queste belle giornate che abbiamo, cioè di cui da lungo stiamo godendo.
Assolutamente sì, infatti anche domani avremo, ti leggo questa espressione presa proprio dal testo del mio collega, un campo di alte pressioni dal cuore molto mite.
Wow,
cioè, ormai
ci piace
la poesia, perché la giornata rimarrà ancora parecchio stabile, in sostanza i cieli rimarranno sereni e quindi la nebbia a
beh,
volte potrà
insomma
essere anche particolarmente fitta in pianura padana, specialmente sul Pavese domani, dove rimarrà anche un po' durante il giorno, però le temperature anche durante le ore diurne, le massime saranno fino a 16-17 gradi, le minime ovviamente più fredde, lo sentiamo anche stasera, e potremo godere di questo tempo, posso già anticiparvi, durante il weekend, perché poi da settimana prossima, dal 4 al 5
abbiamo sentito
un grande peggioramento anche al centro nord,
un peggioramento che fa comunque parlare anche di allerta, perché mi sembra di aver capito, poi magari ce lo spiegherai tu nelle prossime edizioni che questo sbalzo o comunque questa situazione con venti carichi di umidità o di caldo con freddo potrebbe di nuovo portare a quei fenomeni delle bombe d'acqua o delle grosse precipitazioni, che insomma noi pensiamo al Seveso, ma abbiamo altre regioni con molte più difficoltà, i vicini della Liguria.
Assolutamente sì, in particolare la Liguria, ma anche il Piemonte. Però noi ci teniamo a sottolineare il fatto che il maltempo è previsto, le forti piogge, probabilmente anche dei nubifragi, però ci teniamo a non gettare
brava,
il panico in questo senso, perché sono regioni che comunque hanno già sofferto molto, noi per il Seveso, la Liguria anche, quindi finché la previsione non ci dà il rischio effettivo di alluvioni, noi non vogliamo.
Però, ma ci mancherebbe altro, però grande allerta.
La grande allerta c'è sicuramente.
Per voi un grande lavoro di monitoraggio e di attenzione. Mentre godiamoci quindi queste giornate belle che ci porteranno a un bellissimo weekend, lo cominciamo già ad anticipare. Noi però te lo richiederemo domani sera, perché ci teniamo molti ai tuoi saluti del venerdì, va bene?
Certo, e poi vi darò qualche dettaglio in certo. Più ovviamente.
Certo, grazie Stefania, Trebi Meteo, buonasera.
Grazie
Stefania Cattani.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Allora, torniamo in diretta, 2 minuti e mezzo a testa, questi sono i tempi della radio. Allora, mi racconti un po' di Pietro, si candida con chi, dove, perché, lei lo seguirà?
Io lo seguirò di sicuro, mi auguro che arrivi fino in fondo a questa candidatura. Ho avuto modo di vederlo venerdì scorso, perché era a Milano a incontrare.
Ma dicevano che non aveva superato la prova della milanese.
Ma sì, ho visto quel video, sinceramente. Anch'io ne avrei sbagliata una, perché il biscione per me non è il simbolo di Milano. Il simbolo di Milano è la Madonnina, e penso che se lo chiedete a qualsiasi milanese ti dice che è la Madonnina, non il biscione. Certo, era fatto dalle reti Mediaset, è intuibile.
Gentile.
Perché per loro no, è intuibile che per loro è il biscione, visto che li rappresenta anche graficamente.
Ed è intuibile che non vorrebbero mai sindaco il Pietro.
Suppongo, però.
Parliamo
chi può dirlo?
Lei lo seguirà, mi sembra di capire di sì.
Ma sì, mi auguro che si riesca a costruire da qui al 2016 un'ampia partecipazione a questa candidatura, un ampio consenso di cittadini, prima di tutto, perché da sempre ci siamo rivolti prima di tutto ai cittadini, ma ovviamente anche di forze politiche che ritengano utile per Milano una candidatura come quella di Di Pietro, soprattutto visti anche tutti i problemi di corruzione che abbiamo, ahimè, dovuto vedere. Poi c'è anche una capacità di buon governo che ha sempre dimostrato Di Pietro quando si è trovato nelle condizioni, nelle posizioni di governo e non di opposizione. Quindi credo che sia un valore aggiunto per Milano. Certo, è chiaro che manca un anno e mezzo, quindi
c'è tempo per costruire
anche i programmi contenuti insieme.
Ci conferma la notizia della candidatura che già si conosceva, ma soprattutto conferma che Luca Gandolfi, Italia dei Valori, anche se non è detto, anzi non si candiderà come Italia dei Valori, insomma non si sa, vedremo.
È uscito da Italia dei Valori.
Vedremo cosa succede, ma lei, dato certo, lo seguirà. Sentiamo molto bene. Sentiamo Silvia Sardone, Forza Italia, ultimi 2 minuti.
Sì. Io ho solo una speranza per il candidato sindaco, che è quello del Partito Democratico, sia Giuliano Pisapia. Cioè, se io sono. Perché, come dire, indipendentemente da chi siano gli altri, secondo me, cioè, partiamo in avanti. Perché comunque Pisapia, secondo me, ha gestito così male la città che quando mi dicono chi vuoi come candidato sindaco, io come candidato sindaco voglio Giuliano Pisapia. Ma io te lo chiedevo il tuo partito. No, no, lascia stare il mio partito. Facciamo in modo che chi ha governato la città negli ultimi 5
cattiva.
Anni
lei ancora così saprà chi non votare, dice, questo è un dato.
Esattamente,
certo.
Volevo fare una domanda, dato che io mi ricordo più che altro l'inchiesta su Di Pietro sulle case fatta da Report, sulle 42 case rotti, comprati con i soldi del partito, questo è quello che faceva Report.
Che è stato poi l'inizio di tutta la
tutto un baradà. Mi chiedevo, dato che qua la Tasi a Milano è alta, ma hai in mente di prenderne qualcuno anche qui?
Veloce risposta, abbiamo 40 secondi, prego.
Di Pietro ha spiegato quella vicenda in modo molto dettagliato, forse poco comunicativo, ma molto dettagliato. Quindi chi vuole documentarsi vada sul suo sito, trova tutto.
Mi andrò a documentare
le carte.
Però diteglielo
quando ha finito le 30 pagine. vada a documentarsi, visto
va
che
bene,
è così pignolo.
Sono
quello.
Molte di più.
Giusto Luca, giusto.
Sì, sono molte
va.
Di più.
Va bene, grazie Luca Gandolfi, Italia dei Valori, grazie a Silvia Sardone, Forza Italia, eccoli qua in streaming, grazie di essere stati con me, io ringrazio voi amici di averci seguito anche questa sera in queste nostre due ore di maratona insieme con le notizie, gli approfondimenti e le tante e i tanti collegamenti, interviste, grazie quindi anche alla nostra redazione, grazie alla regia, al nostro Andrea Costo, la nostra assistente Laura, e tra poco avremo ancora la possibilità di farci seguire con i nostri programmi, perché noi non ci fermiamo mai. A domani alle 18 con Laura Costa e Pane al Pane.
Pane al Pane. Pane al Pane.
Pane al Pane.